Bentornato ai microfoni di Radio Popolare, Alyosha, grazie di essere con noi.
Grazie dell'invito, dovuto, è sempre un piacere.
È un'occasione abbastanza coinvolgente, credo, per chi ci ascolta, ma anche per me, perché te lo dicevo qualche istante fa, prima di schiacciare Rec, che il disco Sempre più vicini dei Casino Royale, uscito nel 1995, è uno dei dischi con cui personalmente sono proprio cresciuto. Era un momento in cui quelle canzoni per qualche motivo mi parlavano particolarmente in modo intimo, e contemporaneamente stiamo anche raccontando in questi giorni i 50 anni di Radio Popolare, per cui ci sono compleanni che si intrecciano e si intersecano, e d'altronde le storie dei Casino Royale da questi microfoni le abbiamo raccontate sempre. Quindi magari poi ti chiederò anche qualcosa che possiamo utilizzare in questi giorni di celebrazione sui 50 anni di Radio Popolare, ma invece partiamo dai 30 anni di questo disco, e io farei proprio una piccola operazione di capsula spazio-temporale. Proviamo a pensare a cosa stava succedendo 30 anni fa. Adesso è dicembre 1995, quindi il disco era già uscito. Che cosa ricordi di te 30 anni fa e dei Casino Royale 30 anni fa?
Allora, mi ricordo che tornai da New York, a Natale andai per la prima volta in America, presi un biglietto che era un biglietto strano, costava 666.000 lire, per cui 666, già era uno speech un po' strano. L'aereo partiva dal Lussemburgo e dovevi andare in treno da Milano Lambrate fino a Lussemburgo, e poi dal Lussemburgo pigliavi l'aereo. Noi arrivavamo a Milano Lambrate e il treno non c'era, quindi andammo all'aeroporto e con la carta di credito del padre della mia compagna di quel tempo prendemmo una macchina e andammo fino al Lussemburgo. Poi andammo a New York, Natale a New York, Capodanno a New York, poi andai a Las Vegas a sposarmi, e dopo Las Vegas tornai direttamente a Milano, mentre la mia compagna, la mia moglie, facevo sempre fatica a dire questa parola, andò a San Francisco perché dovevo tornare per scegliere la copertina del disco. E questo già è un racconto che mette in evidenza un cambiamento. Adesso per vedere un'immagine, cioè, te la mando sul cellulare, invece dovevi tornare, per cui mi presero un biglietto da Las Vegas per tornare poi a New York e tornare a Milano. Era un periodo particolare, io vivevo nella casa occupata, quella di Via Garigliano, con altri membri di Casino Royale, perché comunque quella casa ha rappresentato un hub per questa band.
Certo.
Cioè, tutti quelli che venivano da fuori, e ce n'erano bene o male almeno in una fase, hanno cominciato a vivere lì, per cui era una risposta alla necessità anche di avere una casa per chi veniva, faceva l'artista e tutto il resto. Un disco che ha cambiato la nostra vita, che ha cambiato la nostra vita da musicisti, perché fino a quel momento noi sì, usavamo l'elettronica, ma era proprio un piccolo supporto, usavamo un campionatore e aggiungevamo a quello che noi facevamo come band da studio, band live, alcuni sample che sembravano, cioè che servivano per dare un determinato colore, per farci suonare dritti, cioè si schiacciava un tasto con un loop e tu andavi su questo loop, e al massimo c'erano uno o due loop, no? Questa è un po' la storia alla Dynamite. Invece arrivavamo in studio con questi provini e noi suonavamo un po' come fossimo, non so, i Living Color, una roba del genere,
okay,
per cui
certo.
Un gruppo rock, black rock, avevamo sempre, come dire, la nostra passione per l'hip hop, per il reggae, per queste cose, però dal vivo in sala prove eravamo un gruppo 1, 2, 3, 4, chitarroni così, e arrivammo lì e Ben Young, che è il produttore che aveva prodotto Alma Megretta, anche
sì,
così, ci ribaltò, perché di noi suonò qualcosa Michelino
Pazzo.
Paoli, ok? Come chitarra, fece tanta programmazione perché era quello un po' più digitale, avvezzo alle tecnologie. Patrick, chiaramente, perché musicista col grande orecchio, sempre a disposizione, tastiere. E poi forse c'è il basso campionato di cose difficili, e il resto fu tutto programming. Per noi
Ok.
fu una grande, cioè fu anche un grande shock, nel senso, fu un'esperienza tosta, però da lì in poi ci cambiò un po' la vita, nel senso che abbiamo cominciato a essere un gruppo che ha anche giocato tantissimo con l'elettronica,
Certo.
per cui un'opera spartiacque sicuramente nella nostra storia di artisti.
Quello che mi sono sempre un po' chiesto, anche immaginando un po' nella mia testa quel periodo e quei 2 anni che portano da sempre più vicini poi a CRX, sempre percepiti, non so perché, probabilmente semplicemente nella mia percezione da lontano, come un periodo flusso in cui non ci fu una grande interruzione, ma proprio la prosecuzione di un'evoluzione del suono di
Da
quella
Dynamite
band.
in poi, sì, quella triade lì, diciamo, anni 90.
Adesso tu racconti che siete arrivati in studio, c'era Ben Young e vi ha ribaltato. Quanta consapevolezza c'era da parte vostra di un suono d'arrivo?
Zero.
Zero. La scelta di Ben Young.
Zero. Allora, la scelta di Ben Young arriva da Dynamite. Io ho ascoltato il disco degli Alma, mi piaceva.
Ok.
Qual era Anima Migrante, credo, il
Direi di
primo,
sì.
dove c'era O Buono Malamente, ok? Che era Super Soul. Quindi ho chiesto consiglio a Rais, a Rino, si chiama ancora Rais, forse lo chiamavamo tutti quanti Rino degli Alma, e lui ci mise in contatto con Ben, e noi prendemmo Re Senza Trono da Dynamite. Io andai a fare un remix a Londra
Ok.
e il remix suonava fottutamente reggae, bellissimo, sembrava una cosa fine 70, prima 80, con questi bassi, dum, 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 che erano proprio quelli che cercavamo, no?
Certo, perché voi venivate un po' anche da
Sì,
quell'estetica lì.
cioè volevamo,
Certo.
cercavamo quell'estetica lì. Chiaro che poi quando sei in studio e suoni come una rock band è difficile avere quella profondità, soprattutto se quando suoni il basso vuoi mettere tante note. Per cui diciamo l'attitudine, gli ascolti che avevamo avuto negli ultimi anni, che erano molto crossover, così anche Alessio gli piacevano, sai, Red Hot Chili Pepper, per cui parliamo di gente molto virtuosa con lo strumento. Cioè, chiedergli di fare poche note era un po' un casino, perché poi in quei contesti ognuno si esprimeva un po' come voleva. Da
Certo.
qua anche quella, diciamo, splendida confusione di Dynamite, dove abbiamo fatto tutto, dancehall, Re Senza Trono, Lovers, cose punk, cose hip hop, un bordello esagerato. Quindi torniamo super entusiasti di questa versione di Re Senza Trono, dove l'unica roba suonata veramente di basso era la svisata iniziale, poi il resto tutto fatto con il Juno. Invitiamo Ben Young qua, andiamo allo Psycho, che era lo studio di Claudio Dentes, dove incidevano anche Elio e le Storie Tese, e facciamo due altre versioni di questo brano, mettendoci dei campioni jungle dentro, dei campionamenti di colonne sonore, di musica sinfonica, un overdrumming di Ferdi, tutto spappolato, reverberi, suono fighissimo, diciamo. Ok, ci siamo trovati bene con Ben, perfetto. Però avevamo fatto un po' i conti senza l'oste, perché lì avevamo lavorato su un pezzo reggae. E finché si è sul reggae siamo tutti d'accordo, bene o male. Quando poi lui ha sentito i nostri provini, ti dico, sembravano un po' tra i Living Color, non dico i Bad Brains e Sade, però era una roba, era un misto strano. Per cui lui ha totalmente sradicato questa nostra vocazione rock. noi non ce l'aspettavamo, per cui siamo rimasti molto male, molto perplessi, però ci rendevamo conto che quello che veniva fuori, che era inaspettato anche per lui, perché non era il suo suono. Cioè, era una mediazione tra le nostre canzoni, i nostri campioni, i nostri riff, i nostri immaginari e il suo suono. E per cui è venuto fuori questo mix, secondo me, magico. Io credo che su 9 pezzi, mi sembra che siano, tralasciando le micro song, 7 sono invecchiati benissimo come canzone. Forse lascio fuori un po' Se in fila, perché era nata già prima così, e un'accezione perché è un pezzo che è stato finito, non finito lì. Ma tutti gli altri, sempre più vicino, Pronto al peggio, Guardi in alto, ogni singolo giorno suona ancora, Cose difficili, bla bla bla. Sono tutti quanti pezzi che noi continuiamo ancora a suonare. E forse le voci non sono il massimo, nel senso che io riconosco che. Cioè, avevo comunque quasi appena cominciato a cantare in italiano, era strano cantare in studio su. Cioè, per me è sempre stato un po' difficile cantare in studio da non cantante. E anche Giuliano, come dire, le voci secondo me sul disco sono un po' distaccate da tutto il resto. La cosa interessante di questa ristampa e questo cofanetto è che c'è anche 1996 adesso. Che è la registrazione live di quel famoso tour, più tantissime altre cose che poi ci porteranno al futuro dei Casino Royale, cioè a CRX. Si sente la band che riconquista, diciamo, la propria musica, la fa sua, la riporta dal vivo. Allora forse nel live si capisce che eravamo diventati un tutt'uno con quel suono, eravamo tornati ad essere padroni anche delle nostre canzoni e credo che sia molto carino ascoltare prima sempre più vicino in studio e poi quella cosa portata dal vivo, perché una delle fortune di quel disco è stato anche un fantastico live che è stato seguitissimo, no?
Canzone della triade dell'amore, il Casino Royale, è la nostra storia. Rolling Stone 1990, 1992, 1996, sempre con lei. Tutto è cambiato, tutto è mutato, ma è sempre lei ci accompagna. La musica. qualcosa aiuta, chi si aiuta. Se una storia non è finita finché si è vissuta.
Momento in cui è avvenuto questa evoluzione e questo cambio sulla produzione e quindi anche sul modo in cui quei pezzi suonavano, quanto sono cambiati i pezzi? Ad esempio tu ora dicevi il piano di
Suona Ancora,
cioè avete riscritto delle cose una volta entrati in studio per farle stare in quegli abiti nuovi?
Guarda, ripeto, dovevano finire questi provini, diciamo, nel box, poi non abbiamo raggiunto un accordo con Universal. I cantati sono gli stessi, diciamo,
okay.
Sicuramente cambiano molto gli arrangiamenti, alcune cose sono state scoperte, inventate in studio di Sana Pianta, però ci sembrava tutto, almeno per tantissimi pezzi, molto coerenti. Secondo me sono un po' rimasti fuori dal flusso quelle due tracce lì, anche forse,
sì, certo.
Anche forse Pronte al Peggio è un, come dire, è un po' è leggermente diversa, però poi dopo quando l'abbiamo portata dal vivo, anche questi brani quando poi abbiamo fatto CRX li abbiamo riarrangiati, ma come continuiamo a fare adesso ogni concerto, certo. Uno arriva e dice ok, questo che pezzo è, dopo due minuti scopre quella roba lì, è sempre stata una nostra attitudine. Siamo usciti che non eravamo consapevoli del fatto che quel suono avrebbe destato così tanta sorpresa e così tanta simpatia. Ricordiamoci che il pezzo che è andato di più per radio ancora adesso, se tu apri Spotify di Casino Royale, cioè è sempre Anno Zero, che è una filastrocca fondamentalmente. Il Levare, molto fresca, molto sorridente, e come dice Geppi, il mio bassista, perché io mi incazzo ancora adesso quando magari un promoter compra la data di Casino Royale e se è uscito Fumo, l'ultimo disco, così, e mette Anno Zero, no?
Certo.
E dico, ma perché metti Anno Zero? E lui mi dice, guarda, è un po' Alyosha, è un po' la Should I Stay, Should I Go dei Casino Royale, te ne devi fare una ragione. Credo che oltre alla musica sia stato molto impattante tutto il resto del progetto, cioè un'immagine con i videoclip molto strana, molto curata, un po' patinata, ma sempre, come dire, un po' cinematica, perché era un crocio tra Guerre Stellari, Blade Runner, nella grafica c'era molto Star Trek, per cui tutti questi immaginari un po' manga, un po' suburbia metropolitana del 2000, ok? Perché il 2000 era ancora
Certo.
un obiettivo, poi un bel merchandise, un concerto con una scenografia. C'era una rotondità progettuale e credo che il progetto in sé abbia, oltre alla musica, influenzato tantissima gente che poi ha lavorato con le arti visive, con la moda, con la grafica, con lo stile. Cioè, la mia più grande soddisfazione in questi 30 anni è stata incontrare gente ancora oggi che fa cose che mi piacciono molto e che dopo un po' mi dice: o comunque io sempre più vicino. Poi capita anche per Dynamite o CRX. È stato un disco che mi ha cambiato la vita, perché io ho smesso di uscire, stavo a casa, disegnavo, sei stati di ispirazione, ma che stile, il cappellino, quello, ma quel video. Per cui un progetto a tutto tondo, chiaro, è un progetto che era un po' esterofilo, per cui non siamo mai stati in verità consacrati dal mainstream.
È vero, è successo probabilmente a un po' di band in quel periodo, di in realtà aver fatto delle cose che avrebbero potuto essere anche accettate e celebrate dal mainstream. Non è successo, forse per certi versi ha permesso anche l'evoluzione poi coerente dei vostri progetti anche negli anni successivi. Non so se poi questo sia dal vostro punto di vista una
No,
consolazione, ma
è un dato di fatto, cioè forse è un po' sfasciato il gruppo a un certo punto, ma se a maggio dell'anno scorso mi ha fatto un disco come Fumo, è perché abbiamo fatto quel percorso lì, cioè nel bene e nel male.
devo dire però una cosa rispetto ad anno zero e anche a un'altra osservazione che facevi tu prima rispetto alle voci, nel senso che mi faceva specie prima quando in qualche modo sembrava che indicassi in un piccolo punto debole possibile lì nelle voci. Io credo ad esempio che il successo di anno zero, ma il successo di questo disco stia... È giusto parlare del progetto Rotondo intorno, ma soprattutto nella forza della musica che sta lì dentro. E secondo me, le tue voci in anno zero, il tuo modo di interpretare quella cosa che era rap, ma era tua, non la faceva
No,
nessuno.
certo, io non sono
E
mai
non...
stato un grande rapper, eh. Cioè nel senso, ho come dire, ho trovato una mia strada un po' acida, un po' con un parlato, forse una strada un po' più confidenziale, ma questo è palesemente un problema mio,
Però
ok?
è esattamente la forza di quel pezzo. Adesso, appunto, io posso dire senza alcun problema, è sicuramente il testo che io ho ripetuto nella mia testa più
Carino
volte
che
nella mia
sei.
vita. Cioè, la so a memoria, in qualsiasi momento la applico a qualsiasi base hip hop mi capita di sentire. Per cui, secondo me, quel testo lì, quella tua voce e anche poi l'incrocio nel ritornello con la voce di
Con
Giuliano.
Giuliano, certo, ma noi siamo stati
Era
i primi in
una
Italia,
pasta
secondo me,
incredibile.
già da Dynamite, con Treno per Babylon, così, a
Certo.
fare quella formula su dei groove funk hip hop, dove c'era uno che faceva uno pseudo rap, poi uno che faceva il ritornello melodico, cosa che poi hanno cominciato a fare praticamente tutti.
Certo.
Cioè, noi siamo stati un po', come dire, è anche per quello che abbiamo, secondo me, sempre avuto un po' un filo rosso, una simpatia con la scena, quella rap, perché non siamo mai stati un gruppo hip
No,
hop.
certo.
Però siamo sempre stati amici dell'hip hop e del rap. Nel caso di Sempre Più Vicini voglio dire, è quel background, quel tipo di gusto che poi viene preso, elaborato, assunto, digerito, risputato fuori da qualcuno che ha una testa più europea, no? Quello che
Certo.
poi per definizione è stato, diciamo, il trip hop. gente che era cresciuta ascoltando dalla new wave al reggae, all'hip hop, e poi dava una, come dire, una lettura propria. Io mi ricordo sempre quando c'era il Soul to Soul da Paolo Minella, una delle prime volte che ho visto Daddy G andare lì a mettere i dischi, forse gli avevano perso la borsa dei dischi, quindi si arrangiò con quello che c'era lì e prese More Specials, degli Specials, e allora, come dire, sai quando tu unisci i puntini e dici oh, ok, allora arriviamo tutti da un cammino simile, ognuno con le sue, diciamo, con le sue preferenze. Noi siamo cresciuti a Pane e Clash, però comunque siamo un gruppo nato con la new wave. Con la new wave vuol dire dal punk all'elettronica, all'afro, al rockabilly, ai Kraftwerk, a Kit Krillo and Coconuts, certo, quella New York, Meticcia. Cioè siamo sempre stati dei bastardi musicali, per cui dopo, ma anche già Jungle Jubilee era un mix strano di generi. Cioè per noi la nostra Bibbia è sempre stata un po' l'attitudine alla sandinista, cioè certo, fai quello che vuoi col tuo DNA esprimendo te stesso. Questo è stato un disco che non mi aspettavo che risultasse così importante. È un disco che oggi ci aiuta, come dire, a consacrare in un certo qual modo il percorso di Casino Royale, e aumenta di valore anche al lavoro che abbiamo fatto sino a qui, che ho fatto cercando di mantenere sempre in vita Casino Royale con tantissima fatica, cercando sempre di trovare una strada nuova. Penso che gli ultimi due nostri lavori, Polaris e Fumo soprattutto, siano, come dire, dei dischi che hanno un buon equilibrio, dei dischi maturi. Alcuni dicono che Fumo può essere messo, diciamo, a fianco alla triade di, sì, Dynamite, sempre più vicino a CRX, e questa è una grande è una grande soddisfazione. Stiamo raccogliendo quello che, come dire, si è sempre saputo, si è sempre sussurrato, però nessuno ha mai detto, cioè che siamo un gruppo comunque che ha dato una svolta a una scena italiana e a un suono. Hello.
Torno sulla base del pianeta royale, sincronizzo tutto sopra il ritmo e l'ovale. Durante questi anni ho visto poco la casa ed alcuni di noi si sono persi per strada. Tintin, ehi già, rock rock star, la vita che accompagna la tua musica, la musica accompagna la mia vita, e questa sfida non è ancora finita. Sembra testa a testa, la musica che cambia ma per noi è la stessa. L'equipaggio testa, dico che ha ragione, prova tu a suonare questa situazione. Ma tutto può scoppiare da un momento all'altro. Mayday, mayday, ho un'emergenza, fardo, relax. Quanto ci costa a mantenere l'astronave sulla rotta giusta? Sì, ci chiama così, dobbiamo muoverci, gente, come vedi, un'altra sfida chiama e siamo ancora in piedi. Nostra un'ispirata nell'impero, tutto ancora fermo all'anno zero. Io la passo, chiudo e ripiglio il volo, baby dai, comandante solo.